Manchester City, e come ogni mercoledì, ancor più atteso della Champions, torna qui a Stadio Aperto Antonio Di Gennaro. Ciao Antonio.
Addirittura,
beh, tutti. Diciamo la verità, col Cecca e col Bembe ti diverti, possiamo dirlo, fare un virgoletto di Gennaro, due punti, Cecca e Bembe sono due dei miei giornalisti preferiti.
Sì, ho fatto una merendina perché
bravo,
più energia, allora vai in palestra.
Vai in palestra, quindi gli sta meglio di te.
Vedi, però questo è un consiglio importante anche per tutti gli ascoltatori, quindi merendina leggera, giusto
sì,
Antonio?
Tipo che merendina hai fatto, sì. Dice?
Frutta secca.
Bravo.
Qualità, questa è qualità.
Oggi io ho 80 grammi di pasta, Dice.
No, io l'ho abolita ora.
L'hai abolita. Tra l'altro ti ho visto sempre più in forma, dice. Ormai sei a livelli di come quando giocavi.
Devo preparare per gli europei.
È un po' ingolfato il centrocampo, tra te e Castrovilli, non lo so.
Si è fatto male Zaniolo.
Potresti giocare, sì, in effetti.
Questa è la candidatura ufficiale.
Sì.
È stato un infortunio, mi è dispiaciuto molto. Perché è una ragazza veramente in grande ascesa. Vabbè.
Senti Antonio, ripartiamo da ieri. Napoli-Barcellona, anche nella prima ora abbiamo detto, paradossalmente si può essere molto rammaricati e portarsi a casa nel sonno molti rimpianti anche quando pareggi col Barcellona, perché questo è un po' il caso del Napoli, no?
Sì, perché Gattuso aveva impostato la partita come appunto l'aveva preparata, con questa squadra molto compatta, ovviamente tutta dietro la linea della palla, in 20 metri, corta e anche un pochino bassa, ma d'altronde il Barcellona sappiamo si può anche farti abbassare, ma d'altronde questo schieramento, questa opportunità che ha avuto la squadra anche con altre squadre importanti, vedi l'Inter, vedi anche contro la Juventus, perché è normale, il pressare alto, il Napoli di Sarri era un'altra squadra. All'inizio magari Gattuso ha anche provato, dopo anche che ci aveva provato anche Ancelotti, ma la squadra non recepiva più, anche perché a livello difensivo le difficoltà che ha avuto Koulibaly, il centrocampo che ancora non era a posto, quindi credo che in questo caso Gattuso abbia trovato la giusta quadratura con squadre che sulla carta potevano essere superiori. Il Barça lo era, ma ieri è sembrata una squadra normale, nel senso che faceva questo palleggio anche abbastanza lento, e quindi il Napoli veramente ha chiuso tutti gli spazi, non c'era possibilità per poter magari avere appunto il Barcellona sia con Messi che con altri giocatori. Vedevo proprio Griezmann che girava a vuoto, era in difficoltà, come gli stessi centrocampisti. Poi ripartiva bene in una ripartenza, è stato molto bravo Zielinski, soprattutto Mertens, che sentivo i vostri commenti su questo calciatore che in effetti all'inizio sembra che non giochi, poi vedi l'utilità di un calciatore che veramente spesso fa la differenza e la fa con gol veramente straordinari.
Sì, tra l'altro guarda, volevo fare una sorta di congiunzione fra il Napoli e la Juventus, che ci porta poi alla sfida di stasera, proprio sul ruolo, no? È vero che Sarri, quando ci fu l'infortunio di Milik, soprattutto dopo la partenza di Gonzalo Higuaín, si inventò questa posizione di Mertens da finto centravanti, che poi gli ha permesso anche a Mertens di utilizzare un ruolo nuovo e di fare tutti quei gol che ha segnato con la maglia del Napoli. Ma ecco, ti convince invece un Dybala alla Mertens in questa Juventus? Perché oggi, stasera, vedremo un Dybala in un ruolo iniziale, nell'undici iniziale, lì. Poi da vederlo sempre lì in tutta la partita o vederlo svariare su tutto il fronte offensivo, secondo me ce ne corre, però andiamo per gradi.
Guarda, io l'ho fatta contro il Milan in Coppa Italia, aveva la stessa formazione, ora so che cambia qualcosa a centrocampo, dovrebbe giocare Bentancur, Piano, c'era più, prima mi ricordo a Milano c'era Matuidi,
forse Matuidi dovrebbe giocare anche stasera.
Il quadrato Matuidi non faceva proprio l'esterno, lo fa in fase di possesso palla, magari si alza un attimino, perché altrimenti si mette nella posizione, diventa un 4-4-2, e questo facilita ovviamente il lavoro di Dybala, perché praticamente in quella situazione Dybala magari ha meno compiti di andare a pressare, lo fa qualche volta, ma lo fa più in questo caso centrocampisti, quindi si posiziona in un ruolo che è congeniale per lui. E poi Dybala di quest'anno ho visto un Dybala diverso, più intenso, nell'andare non possesso palle, andare ad accorciare, nel recupero di alcuni palloni anche nella metà campo, a volte anche in difesa. Ha visto un Dybala veramente come condizione e come intensità un altro giocatore, oltre ad essere sempre spesso decisivo sia sui calci piazzati sia sulle giocate negli ultimi 20 metri. Quindi ritengo che Dybala adesso ha una condizione, ma non da adesso, già da 2-3 mesi, è un giocatore che secondo me Sarri ha capito che non può farne a meno. Higuaín non sta benissimo e poi Cristiano Ronaldo credo che in questo caso ne trae beneficio, perché poi sappiamo com'è intelligente, parte sempre da sinistra ma si trova sempre nella posizione di poter arrivare al gol. Quindi mettiamo uno schieramento adesso in partenza, fa 4-4-2 in fase di non possesso palla, ma mi sembra anche giusto perché ancora, diciamo così, può coprire anche la difesa, dove Danilo, De Ligt, Bonucci e Alessandro, cioè in fase difensiva, cioè De Ligt e Bonucci sono due registi difensivi nel senso che piace più impostare. Nella marcatura hanno avuto qualche problema, con questo schieramento credo abbiano, diciamo, più equilibrio e più sicurezza appunto nella fase in cui devono marcare.
Tra l'altro, Antonio, correggimi se sbaglio, questa soluzione del 4-3-3 che si trasforma in 4-4-2 nella Juventus del recentissimo passato non è una novità. Io la ricordo messa in pratica molto spesso da Allegri con Matuidi che diventava il quarto a sinistra. Quindi ecco, ci sono tanti aspetti che, al di là del paragone tra Allegri e Sarri, che è anche ingiusto, per certi versi anche inutile, però comunque riportano in auge anche così una sorta di revisionismo sul lavoro di Allegri, che al di là dei titoli, ecco, un lavoro così malvagio non lo aveva fatto.
Ma lui ha sempre, Francesco ha sempre cambiato, è arrivato giustamente, si è posizionato in una squadra che nel 3-5-2 era fondamentale, era imbattibile a livello difensivo, una squadra veramente fortissima, oltre ad avere un centrocampo di grandissimo livello, forse il migliore che ha avuto, mi ricordo Pogba, Pirlo, Marchisio oppure Vidal, quindi era un centrocampo veramente di grandissimo livello. E quindi poi mi ricordo dopo Firenze passò al 4-2-3-1, dove la squadra segnava anche, faceva un gioco anche spettacolare, cosa che ovviamente è stato un po' a volte becchettato, criticato, perché magari si vinceva ma non convinceva. E quindi a seconda anche dei giocatori, a seconda del momento, a seconda della squadra avversaria, a seconda di come vede anche i giocatori durante la settimana, io penso che l'allenatore abbia, diciamo, questa, non dico opportunità, ma deve lavorare in questi termini. E lo sta facendo anche lo stesso Sarri, perché all'inizio della sua avventura ha detto chiaramente: io la mia filosofia rimane quella ed è giusto che sia così. Poi in base alle caratteristiche dei calciatori io dovrò valutare il modulo o ovviamente anche la condizione di questi. Ora ha cercato di recuperare Rabiot e mi sembra che sia un tantino in crescita, lo stesso Ramsey, lo stesso, e quindi ora ha recuperato Chiellini, a parte il difensore che si è fatto male, ora non mi viene il turco,
Demiral,
il resto insomma può, in questa fase della stagione che è quella più importante, dove ovviamente da marzo fino a maggio sono i mesi più importanti, credo che abbia una rosa che può giostrare in maniera, diciamo, a suo piacimento. Quindi 4-4-2 si trasforma in 4-3-3. Quadrado era un giocatore che doveva magari essere sempre, diciamo, fare quasi la riserva, o gioca terzino o gioca esterno alto. Quindi è un giocatore che ha capito che, oltre ad essere bravo in fase di copertura, lui quando attacca, diciamo, in avanti va sempre a dribblare, salta l'uomo. Quindi credo che poi con la partenza di Manzo, che c'è un vero centravanti, diciamo, d'area di rigore, non ha più avuto. Higuaín quando gioca è uno che anche lui piace fraseggiare, rientra, è bravissimo in questo caso a livello tecnico, e ha provato il tridente, a volte sì, a volte no. Adesso è un momento in cui deve avere un'idea di squadra ben precisa, perché insomma da stasera comincia secondo me la vera stagione della Juventus.
Antonio, due domande, ma ti faccio la prima poi la seconda più avanti. Ritorno alle dichiarazioni di Andrea Agnelli a Radio 24 anche su Maurizio Sarri. Lui ha detto: sarebbe un'eresia dire che nessuno pensi a Guardiola. In questo momento la sua vita è felice dov'è, al di là delle contingenti. Se io sono felice dove sono, difficilmente lascio per dove sono. Se Guardiola si libera, gli è stato chiesto: noi siamo molto contenti di Sarri, al di là delle scene che facciamo, l'impostazione è per i 3 anni, la forza di un'idea è nella prosecuzione del tempo. Come vanno lette, secondo te, queste dichiarazioni a posteriori, cioè adesso a mente ancora più fredda, a 48 ore, che secondo te loro in testa per un domani comunque hanno Guardiola, Ti è sembrato un attestato comunque di fiducia a Sarri? Perché dire che comunque chi non vorrebbe Guardiola, chi non vorrebbe Klopp, chi non vorrebbe la donna più bella del mondo, è un concetto che nessuno può negare.
La Juventus, come con Agnelli a capo ovviamente, ha sempre guardato nella continuità. Conte è andato via e sappiamo come è andato via, è arrivato Allegri, è stato 5 anni, poteva stare di più, è arrivato vinto 5 scudetti, 4 Coppa Italia di seguito, 2 finali Champions League, il che non è facile. Poi c'è stata una scelta ovviamente di cambiare e di prendere un allenatore che è valutato, purtroppo è la legge del calcio, soprattutto la Juve, di quanto potrà vincere. È inutile stiamo lì sì, potrà giocare, puoi giocare bene quanto vuoi, ma se non vince la Juve è normale che diventa poi un discorso di un cambio, magari non di 3, 4, 5 anni, magari prima. Quindi quest'anno Sarri ha l'obbligo di vincere, come tutti quelli che vanno alla Juventus. E questo, insomma, nel DNA è sempre stato così. Ecco perché dal punto di vista del gioco la continuità, l'estetica è importante. Ma se poi dopo l'estetica non vinci, cioè Guardiola, che è un grandissimo, un genio del calcio, ha vinto 2 premi, non so, ha vinto forse l'FA Cup, però in Premier, in Champions League, in 3 anni, nonostante gli investimenti importanti che hanno fatto, il Manchester City non ha mai vinto una Champions League, perché è molto difficile. Lui, mi ricordo una dichiarazione di Guardiola, disse: già arrivare nelle prime 8 della Champions, cioè in questo caso ai quarti o agli ottavi, è già un risultato importante, detto da Guardiola, che anche lui, insomma, qualcosina ha vinto. Questa è la dimostrazione che vincere la Champions League non è semplice. Ve l'ho ridetto tante volte, lo ripeto, l'anno scorso sono arrivati 2 squadre, dovevano uscire alla fase a gironi, che sono il Tottenham e il Liverpool, e sono arrivati in finale, dovevano uscire nella fase a gironi. Questo è la Champions. Per tornando a Sarri, lui sa benissimo, tutti sanno benissimo, chi va alla Juve o anche in squadre come una volta era il Milan, l'Inter, chi va in queste squadre sa che l'obbligo di vincere è ovvio, che più vinci ovviamente più è l'opportunità e la capacità di poter rimanere. Poi Guardiola piace a tutti, chi è che non fa un pensierino a Guardiola? Mi sembra normale. Oggi ha dichiarato che lui alla United non ci andrà mai, e neanche a Real Madrid. Mi sembra una dichiarazione conforme a quello che è il suo carattere. Nel senso, ho vinto al City, ho vinto tanto al Barça, non vado a vedere.
Coerente.
Certo, la Juve è una prospettiva in Italia dove non c'è mai stato, che non lo so fra quanto può essere fattibile. Ma Sarri, per adesso, giustamente il presidente deve parlare bene di Sarri, perché semifinale Coppa Italia, può arrivare in finale, è negli ottavi di Champions con il Lione, che può passare in maniera, secondo me, anche facile, e la dico, e in campionato è prima, cioè cosa gli si deve dire a Sarri?
Intanto, visto che, Nick, ne parlavamo anche prima, era ancora in ballo e un po' sospesa la decisione della Lega di Serie B. Adesso è ufficiale, saranno 4 le gare a porte chiuse del prossimo turno. Si comincia venerdì con la gara in Liguria tra Entella e Crotone, poi altre 3 gare invece nel corso del weekend in Veneto. Ti chiedo di commentare, Antonio, una vulgata che però qualche opinionista, qualche commentatore comunque sta portando avanti, cioè che giocare a porte chiuse nella zona X sì e nella zona Y no falserebbe il campionato. È un concetto folle, d'accordo. Sei d'accordo?
Sono d'accordo che, no, diciamo, io avrei fatto tutto a porte chiuse, il che non è bello, perché io ci ho giocato, so cosa vuol dire giocare a porte chiuse, non è calcio. Però in questi casi, per un problema, diciamo, importante, quello che, insomma, è emerso, e quindi, insomma, ci vuole le precauzioni del caso, ma perché vietare alcuni stadi e altri no? Cosa vuol dire? Cioè, dov'è il confine che limita questa particolare, diciamo, evenienza e diciamo paura? Come si può dire? Cioè, tu
io sono un po' malizioso, Antonio, e ti dico il pensiero. Ti dico il pensiero di un Niccolò Ceccarini un po' maliziosetto. Strano, che qualcuno potrebbe dire: ma noi abbiamo giocato a porte chiuse, qualcun altro gioca a porte aperte e può avere il pubblico a favore, come del resto anche la squadra in trasferta. Lo sai, che siamo in Italia, che qualcuno potrebbe anche pensarlo.
Niente, dal punto di vista della sicurezza, cioè, chi mi dice, sono 30-40 mila persone, cioè, se dobbiamo fare una cosa e può essere, diciamo, condivisibile,
ma io sono d'accordo,
per il discorso di evenienza, di esigenze, diciamo, chiudiamoli tutti, è brutto dirlo, cioè, facciamo tutte a porte chiuse. Io avrei fatto così. Mi sembra che non ci sarebbero stati problematiche per nessuno. E ripeto, porte chiuse non è calcio, perché il calcio è ovviamente in dubbio, dà delle sensazioni uniche, però in questi casi c'è questa emergenza. Chiudiamo tutti.
Sì,
tutti
sì. Infatti, questa penso sia la linea. Ancora non è diventata. Ecco, mentre la Lega di Serie B e la Lega Pro, che comunque hanno un altro calendario, Lega Pro ha rinnovato, ha rimandato le due giornate, no? Quella del turno frasettimanale e quella di domenica.
Girone C gioca,
le altre l'hanno rinviate.
Sì, perché lo ha detto Ghirelli. Da noi, lui cercherà, avendo possibilità di allungare la stagione regolare, posticipare un minimo playoff e playout. Rinvia le partite del girone A e del girone B in modo tale da avere poi la possibilità di non disputare neanche una gara a porte chiuse, che è un po' quello che diceva Antonio, la volontà di provare il più possibile a giocare a porte aperte, ovviamente augurandosi che il tutto poi continui in questa direzione di così una situazione che sembra via via lentamente ma tornare alla normalità.
Sì. Tra l'altro, Antonio, volevo chiederti, tu risiedi a Bari, ecco, come viene vissuta, ecco, dai baresi questa situazione, no, del coronavirus, che comunque, diciamo, nel sud Italia in questo momento non ha una propagazione come magari in Lombardia, in Trentino e altre regioni. Insomma, qui a Firenze, per farti un esempio, la gente va a correre a prendere la mangiare di corsa perché pensa che chissà cosa. Insomma,
Ho sentito anche a Verona, mia figlia.
Sembra sia
a nord di più, perché a Verona
parecchi,
i centri commerciali, i supermercati sono stati veramente presi d'assalto. E qui un po' d'apprensione, anche qui i miei figli lavorano in due centri commerciali, però insomma c'è un po' d'apprensione, però è abbastanza, diciamo, sotto controllo per adesso. È normale che insomma sia stato anche messo tanto allarmismo, perché giustamente è un problema serio, però diciamo che a parte quelle compatologie importanti è più di un'influenza maggiore, quindi in questi casi c'è anche una certa, diciamo, sicurezza tra virgolette per quanto riguarda l'esito ovviamente della guarigione in questo, però qui siamo abbastanza un po' d'apprensione c'è, però abbastanza tranquilli, nel senso che insomma io per esempio ora vado in palestra e punto.
Tra l'altro, Antonio, un altro tema che si è sviluppato nelle ultime ore, che a mio personalissimo avviso è poco rilevante, però vedo che comunque c'è un gran via vai di opinioni, di pensieri, è l'opportunità o meno di trasmettere Juventus-Inter, qualora alla fine dovesse essere confermate le porte chiuse, in chiaro su TV8, sulla Rai, insomma in chiaro, mettiamola così. Ora, farla a modo però così estemporaneo, dopo tutto quello che si è detto sui diritti televisivi, la lotta per il criptato, l'impossibilità per tanti anni di vederla in chiaro, insomma, io capisco che c'è un'emergenza, ma non capisco cosa c'entri la partita in chiaro. Mi sembra un po' una situazione un po' tragicomica, no?
Facevamo tutto a porte chiuse e finisce la storia, lo guardavano poi in televisione. Cioè, sinceramente non è una cosa anche qui che non va a combaciare con altre situazioni, appunto per il discorso dei diritti televisivi. Può essere una situazione non bella, non chiara, e quindi sicuramente io non sono d'accordo anche in questi casi qua.